Ben ritrovati cari amici di Radio Vegit, sono Grazia e oggi con l'ospite che ho al telefono voglio parlare di cani. L'ospite è Manuela Macelloni, sicuramente filosofa, non so se ancora vuole definirsi educatrice cinofila, poi vedremo perché, e intanto però do la benvenuta a Manuela. Ciao, ben ritrovata.
Ciao Grazia, grazie a tutti, un saluto caro a tutti voi.
Allora, la tua biografia è già immensa, quindi per evitare di enunciare una vera e propria lista di lavori che hai fatto, riconoscimenti che hai ricevuto, rimando senza sensi di colpa ai nostri ascoltatori a sentire l'intervista che ti ho fatto in occasione della presentazione del tuo libro La filosofia del cane, orme per un futuro postumanista. Voglio passare infatti subito a parlare dell'argomento di oggi, perché credo sia giusto conoscere il tuo pensiero sulla gestione, diciamo così, del cane. Allora, certo. Ecco, con noi sappiamo che tante persone hanno accolto in famiglia dei cani, sempre di più, quindi i nuclei familiari non sono più composti in termini intraspecifici, ma sono sempre più gruppi eterospecifici. Ecco, com'è avvenuta questa evoluzione e spieghiamo un po' la differenza.
Allora, beh, sostanzialmente la figura degli animali che ci sono stati più vicini anche a livello storico evolutivo, principalmente, secondo la mia prospettiva, il cane, ma anche il gatto. Tuttavia, quando diciamo vivevamo in una società meno urbanizzata, il cane e il gatto vivevano liberi nei cortili o comunque liberi anche nelle zone magari periferiche della città e così via, cioè non c'era una gestione diretta da parte di un proprietario che possedeva un cane. I cani erano cani che facevano una vita molto autonoma per alcuni aspetti, perché potevano scegliersi gli spazi, scegliersi le dimensioni, quando andare via e ritornare. Quindi diciamo che per quanto l'epoca passata ci possa sembrare magari in alcuni termini più brutale, perché magari il cane non aveva la cuccia, non stava vicino al fuoco, o non riceveva tutte le coccole che riceve oggi, diciamo che forse in quel momento la vita che viveva il cane poteva essere più in linea con la sua etologia, già che egli poteva insomma decidere circa la propria vita e circa la propria identità. Con la grande urbanizzazione, quindi con lo sviluppo delle grandi città, con lo sviluppo del concetto di capitalismo, di affettività liquida, cioè la creazione in poche parole del mondo che conosciamo oggi, ipercontrollato, iperfunzionale, iperburocratico, anche i cani diciamo hanno subito questa dittatura della burocrazia, come la definisco io, no? Dittatura del capitalismo. Quindi sì, certo, sono entrati a far parte dei nostri nuclei familiari, sono dentro le nostre case, però spesse volte non vengono rispettati per quelle che sono le loro reali esigenze. Nel senso che già quando noi abbiamo a che fare con una persona intraspecifica, quindi che fa parte della nostra specie, a volte facciamo fatica a comprenderla nei suoi bisogni, nelle sue esigenze, nelle sue peculiarità. Pensiamo quanto possa essere complesso entrare in un mondo che è altro da noi in termini molto più pesanti, perché come ogni persona crea un suo mondo, ogni specie ha un suo mondo, come direbbe Van Axel, la sua Umwelt, no? Quindi la sua identità legata alla specie e quindi anche i suoi bisogni di natura etologica. Oggi purtroppo i cani spesse volte vengono adottati e vengono tra virgolette utilizzati da noi come mezzo per mettere una pezza sulle nostre lacune emozionali, sui nostri bisogni affettivi, quindi sostanzialmente vanno a nutrire dei bisogni che l'essere umano ha. E cosa succede? Succede che ci perdiamo il cane e non facciamo che amare il cane. È un modo diverso per amare sempre se stessi, per nutrire il proprio narcisismo e un proprio bisogno egoistico, egocentrico. E questo è un grosso problema, perché non si vede più il cane, ma si continua sempre solo a vedere se stessi. Quindi il cane scompare dietro la nostra immagine. Ed è qui che allora nascono una serie di fraintendimenti circa la relazione con il cane. Una relazione che a mio avviso ha un potenziale enorme, come spiego nella filosofia del cane, perché proprio vivere accanto a un cane ci mostra come il cane non sia un oggetto, non sia solo un portatore di mondi diversi, ma sia portatore di un pensiero circa il mondo. E questo ci apre all'animalità tutta, quindi a ridefinire le nostre coordinate esistenziali e comprendere come tutto ciò che esiste ha un proprio mondo, ma ha soprattutto anche un proprio pensiero.
Sentendo di parlare mi è venuto in mente, non so perché, il concetto di cane di quartiere che al sud in certi casi viene ancora adottato. Siccome volevo proprio anche chiederti, no, se è facile garantire una buona convivenza tra specie differenti, volevo riferirmi anche a quello. Secondo me potrebbe essere una delle tante soluzioni per poter garantire anche al cane la libertà e il rispetto della sua etologia.
Assolutamente, cioè io adesso vivo con un cane che è un ex randagio, quindi che viveva per strada e la maniera che lui ha di stare nella strada, cioè di guidarmi lui nella strada, è unica. Ecco, quando si parla di educazione, addestramento, istruzione, diciamo si dà un po' per scontato che il cane non abbia delle proprie capacità in alcune forme in cui se ne parla, non in tutte, attenzione perché non voglio fare una condanna di tutte queste forme che possono essere invece positive per alcuni aspetti. Però ecco, i cani di quartiere sono la dimostrazione oggettiva che il cane non ha bisogno di noi. Cioè, se noi andiamo a vedere i dati, penso che non superi il 10% la quantità di cani esistenti che vive in famiglia. Il resto sono cani liberi. Principalmente al sud ci sono veramente delle colonie di cani liberi che vivono tra di loro, vivono in tranquillità, vivono in pace. Vi faccio un esempio che secondo me è eclatante, no? Ad oggi, se tu hai un cane femmina che è in calore, non la puoi portare in passeggiata. Questa è la teoria, no? Perché il cane maschio impazzisce. Nei gruppi di cani liberi questa cosa non succede, cioè c'è la donna in calore e i vari maschi che sono in grado di accordarsi, e soprattutto chi sceglie è la donna in calore, non è il maschio, ok? Quindi diciamo che la cultura del mondo canino, che non è quella che noi creiamo come esseri umani, quindi una cultura antropocentrica, è completamente autonoma in qualche maniera dalla nostra visione sui cani. Poi il cane che vive in famiglia ha sicuramente dei modi e degli atteggiamenti diversi. Ci sono delle circostanzialità diverse, c'è un approccio alla realtà urbana diverso, perché un conto è vivere in un luogo che ti permette un certo tipo di espressività, in cui magari si può anche cacciare, in cui magari c'è la possibilità anche solo di raggiungere dei cassonetti senza pericoli. Un conto è vivere in centro a Milano, in cui io per prima rischio di morire ogni volta che ci vado, perché
Certo.
non capisco il discorso dei tram come funziona. Quindi diciamo che l'utopia, che per me è dove dobbiamo arrivare, cioè se noi non pensiamo in maniera utopica non arriveremo mai da nessuna parte, è quello di pensare a un mondo che sia appunto eterospecifico, in cui sia possibile la convivenza tra tante diverse specie, non solo con i cani, non solo con i gatti, ma anche con i maiali, con le mucche, con le pecore, in cui si crea questa realtà di condivisione reciproca e di rispetto di mondi, perché sostanzialmente noi abbiamo creato un mondo che è solo ed esclusivamente per esseri umani, tra l'altro per alcuni esseri umani, non per tutti, perché chi ha delle neurodivergenze, per esempio, non vuol dire essere delle persone inferiori o delle persone malate, ma chi semplicemente ha una neurodivergenza non riesce a stare dentro al mondo che abbiamo sostanzialmente creato noi oggi, che è un mondo rumoroso, è un mondo iperstimolato e iperstimolante, in cui noi siamo costantemente sottoposti a delle stimolazioni che sono estremamente adrenaliniche, che ci spingono ad avere dei livelli di cortisone altissimi a livello corporeo e quindi ci spingono sempre ad essere molto sopra le righe,
Eh sì.
ok? Non ci spingono ad essere serotoninici, ad essere in pace, a cercare noi stessi, la tranquillità, quindi la collaborazione, ma siamo sempre all'interno di una dimensione di competizione, di lotta reciproca, e purtroppo tutto questo non è inclusivo nei confronti di tutte quelle che possono essere gli spettri di differenza, di diversità, di altri mondi, di altri punti di vista che comunque sono presenti.
Diciamo che immersi nella quotidianità nostra, nell'umanità, i cani, no? Purtroppo, diciamo, devono seguire, tra virgolette, delle regole che gli abbiamo imposto, però meno sono invasive, meglio è. Quindi volevo chiedere, secondo te è giusto che vengano sterilizzati?
No, io sono contrarissima, cioè, nel senso che la sterilizzazione sia nei maschi che nelle femmine crea dei danni a livello anche caratteriale profondo. Nei maschi può generare delle insicurezze veramente gravi. Purtroppo il mio cane è stato sterilizzato e io vi posso garantire che è già un gran cane, ma le fragilità che lui ha oggi non avrebbe se non fosse stato sterilizzato. Per quanto riguarda le cagne femmine, attraverso il processo di sterilizzazione si crea un mancato sviluppo, cioè perché di solito dicono sterilizzala dopo il primo anno. Io ho avuto quasi sempre cagne femmine nella mia vita, quindi ho sempre vissuto con delle donne. Questo è il primo uomo con cui vivo di specie canina, maschio, uomo, ma insomma, ci siamo capiti,
Sì,
insomma.
sì, sì.
E le mie ragazze io non le ho sterilizzate e vi garantisco che è una cosa incredibile, ed è una cosa stupenda anche a livello emozionale, vedere come a ogni ciclo la cagna cambia caratterialmente. Sviluppa delle qualità, sviluppa magari delle sfumature caratteriali che prima non aveva. E quindi sterilizzarla significa bloccarla anche in quella che è un'evoluzione personale. Quindi non sono assolutamente favorevole alla sterilizzazione, sono contrarissima. Forse dovremmo fermarci con gli allevamenti dei cani di razza e far, diciamo, risplendere di più i cani che non hanno delle razze specifiche, ma che sono veramente cani che hanno delle ipertrofie motivazionali o delle ipertrofie a livello di attivazione, e conoscere il cane per quello che davvero è. E parlo da persona che ha avuto cani di razza, non parlo da persona che condanna semplicemente per il piacere di condannare. Tra l'altro non sto condannando nessuno, e chi vuole comprarsi il cane di razza lo faccia, ognuno fa quello che vuole. Cioè, tuttavia io ho avuto un pastore tedesco e ho avuto un West Highland, cioè due razze stupende. Io il pastore tedesco lo adoro, il West Highland è una razza che adoro, mi sono divertita come una matta. Però c'è stata tanta difficoltà, in particolar modo con il pastore, perché purtroppo la selezione molto serrata che viene fatta, che a volte passa quasi per maltrattamento genetico, sia a livello fisico, perché no, la curva che fanno fare alla schiena del pastore a volte crea dei gravi danni al posteriore, no? A tutto quello che è il treno posteriore del cane. Però anche a livello caratteriale, a volte vengono selezionati i soggetti più impulsivi, più reattivi, perché noi li usiamo in quelle di attacco e difesa che ci serve, che il cane sia molto adrenalinico, molto pronto a scattare in qualunque momento e quindi che abbia dei livelli di attenzione e di preoccupazione e di ansia che sono superiori alla media. E questo crea un cane non sereno, crea un cane funzionale a quelli che sono gli scopi antropocentrici umani, ma che non vanno a guardare al benessere dell'essere vivente che viene al mondo.
Tornando un attimo all'educazione, no, del cane, perché vivendo con noi si parla molto di educare il cane, ma che cosa si intende per educazione e va educato?
Questa è una lotta che porto avanti adesso, purtroppo ho anche fatto un po' di scandalo, nel senso che mi sono esposta in maniera molto chiara sui social. Allora, noi abbiamo tre figure sostanzialmente che si occupano, che la odio, della gestione del cane, perché nessun essere vivente deve essere gestito, nessuno. Sono l'educatore cinofilo, l'istruttore cinofilo, l'addestratore cinofilo. Io vengo da Siwa e a me è stato insegnato che l'educatore ha una funzione che è quella di, è bellissima questa immagine, che è un'immagine che utilizza Roberto Marchesini, che è di gettare delle basi solide, okay, delle fondamenta per la costruzione di una casa. E ti dice Roberto nel suo libro, se le basi non sono solide, la casa non può stare in piedi, quindi è fondamentale che al principio il cane venga educato nella maniera corretta. Poi quello che sarà l'evoluzione, il processo evolutivo, è una fase complessa, è una fase che verrà seguita. Quello che è interessante dell'approccio del professor Marchesini, che viene definito approccio cognitivo zoantropologico, è sostanzialmente quello di aver spostato finalmente il vettore da vedere il cane come un oggetto, come invece viene fatto nell'addestramento, come un oggetto che deve compiere delle funzioni, quindi tutta quella che è la cultura behaviorista, no? Vede il cane come un oggetto, macchina, per cui lui non ha nessun bisogno interiore, non ha nessuna motivazione interiore, è una tabula rasa in cui tu puoi inserire degli insegnamenti, ok? Del rendere destro a fare qualcosa. Quindi è semplicemente un lavoro di input ed output, che non tiene minimamente conto dello stato del cane, perché il cane, essendo una macchina, non ha nessuno stato, essendo un organo computativo, non ha nessuna emozione. Il grande passaggio che fa Roberto Marchesini con il suo pensiero, che è un passaggio non solo legato alla cinofilia, ma è un passaggio filosofico, è quello di restituire agli animali la soggettività, quindi la possibilità di possedersi. E qual è il discorso che fa Roberto, che è un discorso assolutamente fondamentale nel momento in cui ci approcciamo a un'altra identità? È questo, non tutti i giorni i cani stanno nella stessa maniera, neanche noi ci svegliamo tutti i giorni dello stesso umore, no? Ci
Certo.
possiamo svegliare di buon umore, ci possiamo svegliare di cattivo umore, poi possono esserci dei frangenti esterni, tipo piove e io sono incavolata perché piove. Però, sì, 2 settimane prima mi sono innamorata, ecco che la pioggia non diventa più un problema, ma sorrido perché piove. Okay? Cioè, quindi lui dice: il comportamento, ciò che noi abbiamo, non è il risultato di un input ed un output, ma è una cosa che, diciamo, lui definisce proposizionale. Cioè, quindi noi abbiamo tanti elementi che causano il comportamento. C'è uno stato motivazionale, quindi dei bisogni specifici del cane, ma anche personale. razionali, perché per esempio io sono un essere umano, faccio parte della categoria motivazionale dell'essere umano, tuttavia ho delle predisposizioni, non so, una motivazione esplorativa che può essere la mia passione per lo studio, ok? O altri tipi di motivazioni, non so, la cinestesica, mi piace molto muovermi, mi piace molto camminare e questo vale anche per il cane, no? Quindi il cane ha delle motivazioni intrinseche, ha delle motivazioni specifiche come persona, ma anche delle emozioni. Quindi le emozioni e le motivazioni vanno a implicare tutto quello che è l'identità del cane nel qui ed ora, perché domani mattina lo stesso cane può essere diverso dal cane che vediamo oggi. E questo dà non solo un'identità, una soggettività, ma dà una personalità all'altro animale. E la grande differenza tra l'approccio addestrativo e l'approccio cognitivo-zoantropologico è proprio questa. Quindi l'impossibilità di parlare di addestramento cognitivo-zoantropologico come viene fatto oggi, perché si sentono questi corsi che partono di addestratori cognitivi zoantropologici, non sono pensabili, sono un vero e proprio ossimoro, nel senso che non sono due cose che possono stare insieme. E ti dirò di più, perché su questa cosa io sono anni che porto avanti una battaglia. Per me qualunque forma di addestramento è sbagliata, perché addestrare significa comunque obbligare con metodi buoni, con metodi cattivi, con rinforzo positivo, con rinforzo negativo, con il collare a scorrimento, con il collare a punta, con il collare elettrico, con tutti quelli che sono i mezzi dell'addestramento, significa obbligare un individuo a fare una cosa che quell'individuo magari non sente necessità di fare. Per me l'addestramento è come quando nell'epoca fascista obbligavano le persone mancine a scrivere con la destra. Certo, li hanno resi appunto capaci di scrivere con la destra, certo, ma gli hanno detto prima di tutto che erano sbagliati. Quello che secondo me è l'educazione è sicuramente un bellissimo modo di guardare al cane, di vivere insieme al cane e di fare anche attività con il cane, perché il cane ha bisogno di fare attività, il cane non sta bene sdraiato sul divano. Però qual è la differenza? La differenza è quella di pensare sempre a un'attività che è volta alla costruzione di una relazione e una relazione sempre composta da due soggetti, da due elementi, da due bisogni, da due sorrisi, da due
Certo, sì.
desideri, da due star bene. Allora, nel momento in cui per me l'educazione è solo creare un cane bravo, non stiamo parlando di approccio cognitivo-zoantropologico, noi stiamo parlando di un approccio addestrativo. Quando noi parliamo di approccio cognitivo-zoantropologico, noi vogliamo un cane felice. E un cane felice è un cane che è anche bravo perché è appagato. Perché tutti noi, quando siamo appagati nei nostri desideri, siamo aperti al mondo, siamo pronti all'esplorazione, siamo sorridenti, siamo in grado di stare con gli altri, siamo socievoli. E cos'è che succede quando un cane diventa chiuso, arrabbiato, non socievole? È perché quel cane non è stato ascoltato e non è stato ascoltato quando si stavano gettando le basi per la costruzione di una relazione. Ed ecco che qui arriva la figura dell'istruttore. L'istruttore è
Ecco.
quello che interviene quando le basi non sono state buone, quando la persona ha scambiato il cane per una cosa, quando la persona ha utilizzato il cane per dei propri fini. E allora lì c'è l'istruttore che arriva e cerca di ristabilire un rapporto relazionale, diciamo, fruttuoso per entrambi, non corretto, ma che stia sulle corde di entrambe le persone che sono nella relazione.
E non tutte le persone possono andare d'accordo con un certo cane, nel senso, se si parla di relazione, magari possono anche non sopportarsi a vicenda e magari non è il caso di farli stare assieme, no?
Ah, beh, secondo me assolutamente sì. Io 12 anni fa, 13 anni fa, mi sono presa un pastore tedesco, ero reattiva, ero giovane, avevo voglia di quella roba lì, cioè avevo voglia di un cane che, diciamo, mi mettesse in quelle situazioni lì. Io adesso, sinceramente, vado molto più d'accordo con un cane che è più pacato, più tranquillo nei movimenti, è molto riflessivo. Cioè, secondo me, anche a seconda delle fasi della vita, anche lì c'è il cane che va bene per te, no? C'è il cane che si misura sulle tue corde. Ma io credo sempre che ci sia un incontro di magia, in qualche modo, quando noi incontriamo un cane, quando noi incontriamo una persona, no? Anche se lo si compra in realtà, perché quando andrai a comprare la Zia Winky, il tipo che me l'ha venduta me l'ha sconsigliato, mi ha detto: guarda che quella è messa peggio, perché guarda, c'ha la coda storta, l'orecchia sbieca, la paghi come le altre, ma guarda che è fatta male, perché loro guardano, no, il modello Enchi come deve essere fatto perfettamente un cane. Ma lei aveva qualcosa che gli altri cani per me non avevano. E quindi si è creata una sorta di innamoramento. E la stessa cosa con Emma. Mi ha guardata e ha girato la testa come per dire: ehi, guarda che sono qua, dai, prendimi. E con Ettore invece è stato un percorso stupendo, forse il più bello di tutti, perché Ettore era comunque comunque già grande. Mi ricordo le prime volte che ci siamo visti, che poi lui neanche mi guardava, perché lui era molto diffidente dalle persone. Poi ha iniziato gradualmente a rapportarsi a me, ma in maniera molto sottile. Si avvicinava, ma non troppo, mi guardava, ma non troppo. Fino a un giorno in cui c'era un panorama pazzesco, perché eravamo in questa casa che ha un campo stupendo e c'era proprio il tramonto, un tramonto invernale, quindi c'era anche un certo freddo, poi a me piace l'inverno. Lui era lì con altri cani e io mi sono seduta per terra e lui si è seduto di fianco a me e
Bello.
mi ha messo una zampa sulla gamba
Che
e mi ha
bello.
guardata dritta negli occhi e gli ho detto: vuoi venire a casa con me? E lui ha continuato a guardarmi negli occhi e lì è venuto a casa con me. Cioè, quindi
Oh.
io credo che ci sia questa possibilità di scegliersi. Non è mai un caso, non si incontra mai una persona per caso, non ci credo in questa cosa. Quindi sì, sicuramente ci sarebbero dei cani che non sopporterai assolutamente in questo momento e non vorrei viverci insieme, come non vorrei vivere insieme ad altre persone. Cioè,
Sì.
sì, però credo che la vita ci possa donare, ci possa stupire con degli incontri eccezionali.
C'è qualche trucco, qualcosa hai già detto, no? Però andiamo un pochino più nel profondo. C'è qualche trucco, tra virgolette, per avere un cane bravo? Ma poi cosa si intende per cane bravo?
Come ti dicevo, cioè io credo poco nel concetto di cane bravo, credo di più nel concetto del cane felice. Certamente non si possono capire le coordinate d'approccio cognitivo zoantropologico senza partecipare a un corso educatori, cioè nel senso che parlare così e sembrare un approccio un po' volante, in realtà non lo è affatto. Sostanzialmente, quando io parlo di appagamento, la Nussbaum utilizza questa figura, no? Lei dice: noi viviamo in una società in cui pensiamo sempre di dover arrivare da qualche parte. In realtà non c'è nessun posto in cui arrivare, se non ha la fioritura, ecco questa è l'immagine della Nussbaum, la fioritura dell'essere umano. Ecco, io penso a questa immagine della fioritura dell'essere cane. Infatti, uno degli scopi del percorso adattativo principale è quindi che il cane sia, diciamo, adattato al contesto in cui vive. Sostanzialmente, il cane deve vivere bene all'interno del suo contesto, deve vivere bene all'interno delle relazioni che ci sono in quel contesto. Come fare? Cosa fare? Non è che non si faccia niente, come dicevo, perché una delle cose che sono più sbagliate in assoluto è pensare che il cane felice sia il cane che sta sdraiato tutto il giorno sul divano e viene rimpinzato di cibo. Quello è un cane estremamente infelice, è un cane maltrattato, è un cane che non farà mai il cane. L'approccio cognitivo zoantropologico invece stimola a godersi il cane e a capire innanzitutto chi è il soggetto che hai davanti, cosa ti piace. Cosa ti interessa? Dimmi chi sei tu. C'è stato anche fatto un bellissimo seminario da David Morettini dal titolo Dimmi chi sei. Dimmi chi sei. In qualche modo noi relazionalmente entriamo in connessione, entriamo in contatto e io capisco cosa ti piace, cosa desideri, quali sono le cose che ti entusiasmano. Tu ti senti ascoltato, tu ti senti capito. E allora noi attraverso quelle motivazioni, no, che io ho riscoperto in te, faccio cose relative a quelle che sono i tuoi interessi. E insieme facciamo in maniera coordinata queste cose nel mondo, ecco che succede la magia, succede che quel cane, oltre ad essere bravo, è anche felice, no? È l'esaltazione sostanzialmente del desiderio intrinseco che c'è dentro ogni essere vivente, è la possibilità di trovare nel palcoscenico della propria vita un ruolo, un'espressione, una dimensione del proprio essere. E sicuramente adesso è difficile da spiegare, però ci sono degli esercizi specifici per attivare delle motivazioni, per esempio traslare delle motivazioni magari un po' pericolose per il cane in altre motivazioni. È un percorso molto complesso, molto ricco, che io suggerisco tantissimo, ma non c'è mai una sottomissione del cane, perché si parte dal presupposto che il cane è un animale socialmente collaborativo, che fa le cose perché gli piace collaborare. Non è un animale, come dicono, il cane prende il dominio della famiglia e devi far capire tu chi comanda il cane. Perché i gruppi di cani, come ci insegna Roberto Marchesini, non pensano così. I gruppi di cani pensano sempre in maniera collaborativa. Allora, tu sei più bravo a coordinare? Coordina. Tu sei più bravo ad avvisare quando ci sono delle persone o degli enti che si avvicinano troppo al nostro territorio? Avvisa. Tu sei più bravo a rincorrere la lepre quando c'è da cacciare, perché bisogna rispettare anche quella
Sì.
loro etologia. Ecco, se si guarda nei gruppi di cani, i cani hanno la capacità di vedersi tra di loro e di esaltare le capacità, le doti interiori dell'individuo. Ecco che non ha significato quindi dire ti rendo destro a fare questa cosa. ti guardo, ti capisco e insieme facciamo un cammino in cui tutti e due ci educhiamo vicendevolmente, ci rendiamo destri a fare delle cose. A me con Ettore, adesso che abbiamo fatto veramente un percorso comunque di vita insieme, non è che Ettore non mi abbia mai messo in difficoltà, non è che Ettore adesso sia il cane perfetto, però mi succede in passeggiata che lui prende le redini della passeggiata e io lo seguo e mi trovo a un certo punto a dire dove cavolo siamo, Ettore?
Dove mi hai
Porta la
portato?
pila alla macchina. La sua grande capacità di orientarsi nello spazio, che io non ho più, perché ovviamente se non ho un navigatore, un GPS, non so più orientarmi nello spazio, e la sua grande curiosità, la sua grande capacità di esplorazione, la sua voglia di scoprire il mondo. Ed è entusiasmante vivere con lui in questa maniera. Se io l'avessi portata a fare addestramento, a parte che il cane sa fare il seduto senza che glielo si insegni, perché tutti i cani si sanno sedere, e gli avessi detto tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro, io avrei distrutto questo cane. Questo cane non la voleva questa roba qui. Cioè, questo non toglie, questo vorrei precisare, che ci siano dei cani che possono anche provare piacere ad avere un certo tipo di collaborazione anche a livello più intimo con la persona che vive con lui. Cioè, il mio pastore tedesco, in quanto pastore tedesco, in quanto comunque, diciamo, in qualche maniera prodotto, e lasciatemi parlare della parola produzione, perché purtroppo gli allevamenti questo fanno, producono degli esseri viventi, prodotto per fare quella roba lì, alla Emma piaceva tantissimo fare gli esercizi di obedience con me. Poi non era quello che io volevo e vedevo comunque che i suoi livelli di ansia salivano, però non era un cane che era completamente a disagio a fare quella roba lì. Se io lo faccio fare a Ettore, Ettore mi guarda, si impunta e dice: Beh, fatto da te sta roba. Ettore non rincorre la pallina, faccio un altro esempio. E non è che non abbia una motivazione predatoria, ma ha molto chiaro che non si preda una pallina.
Sì.
Sa che la pallina non è un oggetto di predazione sostanzialmente.
Ecco.
Quindi ovviamente a seconda dell'individuo la relazione che si crea è diversa e questa secondo me è la grande ricchezza che ci dà il concetto di educazione cinofila intesa come approccio cognitivo zoantropologico. Considerare prima la specie, poi se c'è la razza, perché comunque nell'approccio cognitivo zoantropologico è riconosciuto che ci sono delle motivazioni di razza, non c'è niente a fare, cioè non è che
Sì.
possiamo sfuggire da questa cosa perché sono stati selezionati per avere delle specifiche motivazioni. Quindi si considera la specie, la razza, se non c'è una razza si va direttamente a guardare il soggetto, ok? E poi il soggetto è la personalità, perché il cane ha una personalità. Diciamo che il nostro lavoro come non educatori, ma come compagni, come persone che accompagnano in un percorso di crescita due individui che entrano in una relazione che non è semplice, che è complicata, perché l'essere umano deve capire che non ha davanti un altro essere umano. Ha davanti un altro ente e
Sì.
che è un ente che ha dei bisogni che non sono umani, ma sono di altra specie. E diventare un po', ecco, forse un po' compromettersi vicendevolmente. Ecco, questa è una parola che utilizzo nel mio libro, che sembra che compromettersi sia una parola brutta, ma non lo è. Perché rinunciare un po' alla propria umanità per diventare un po' cane e forse chiedere al cane di rinunciare un po' alla sua caninità per diventare un po' uomo. Ecco. Quindi c'è un incontro, no? Come c'è sempre stato, perché il cane è l'animale totem della nostra
Sì.
specie. Ci siamo coevoluti, noi siamo ciò che siamo perché c'era il cane è ciò che è perché c'era l'essere umano. E questo è incontrovertibile. Quel che non può essere incontrovertibile è che bisogna stare molto attenti e fare chiarezza che se si vuole un cane addestrato, non si sta facendo questo, si sta facendo un'altra cosa. Non si sta parlando di approccio cognitivo zoantropologico, si sta parlando di un'altra cosa. Sto dicendo che questa cosa è sbagliata? No, sto dicendo che io questa cosa non la faccio. Questo solo per mettere in chiaro. Perché se io ho un Malinois, okay, che è un cane che è stato progettato per fare certe specifiche attività, se io questo cane non gliele faccio fare, rischiamo veramente che vada più fuori di testa di quello che già è. Quindi bisogna stare molto attenti quando anche si sceglie chi mettersi vicino. Come hai detto tu prima, no? Ci sono dei cani che se mi metto vicino mi possono stare sulle scatole. Io non potrei vivere con un Malinois, andrei via di testa io. Però sono cani che sono stati costruiti dall'uomo secondo delle specifiche selezioni genetiche, molto complesse anche perché bisogna avere delle competenze per fare quelle selezioni genetiche. Tuttavia, per me questo rimane ancora un modo di non considerare l'animale, l'altro animale non umano, una persona, ma di considerarlo comunque un oggetto che deve andare in qualche maniera a gratificare l'antropocentrismo. E che è anche creazionismo, no, dell'essere umano, il suo sentirsi superiore, il suo sentirsi prossimo alla divinità, il suo volersi percepire simile appunto al creatore, e questo è poi il risultato della nostra manipolazione sulla creazione delle razze, che c'è da sempre, insomma, magari adesso fatta in maniera diversa. Adesso, secondo me, ci sono anche delle regolamentazioni che sono migliorate, perché una volta erano molto più brutali certi tipi di, per esempio, di monte che venivano fatte, che potevano essere assimilabili a dei veri e propri stupri. Quindi diciamo che c'è anche una regolamentazione alle spalle. Tuttavia, se noi veramente vogliamo viverci il cane, vivere con il cane, immergerci in un mondo che è un mondo a pieno titolo, che ha pensiero, che ha vita, che ha identità, che ha personalità, che ha struttura, ecco che secondo me non è l'addestramento il posto in cui dobbiamo andare a rivolgerci, ecco.
Ecco, alla luce di tutto quello che mi hai detto e ritornando un po' alla presentazione che ti ho fatto, come ti definisci tu adesso?
Io sono fiera di avere il titolo di educatore cinofilo presso SIWA, che è la scuola di Roberto Marchesini, perché credo che quella scuola sia stata il punto di partenza fondamentale per poi approfondire una serie di argomenti fondamentali. Quindi io sono fiera di essere educatrice cinofila SIWA, molto fiera, però io non educo nessuno. Io posso agevolare una relazione, che è la relazione tra due specie diverse, per delle conoscenze che ho sviluppato. Quindi spiegare perché il cane fa certe cose, che il cane non è dispettoso, che ci sono delle dinamiche, che i cani quando si rincorrono non stanno giocando, che più movimento mettono i cani, meno comunicazione c'è, come avviene la comunicazione tra cani, quindi la dimensione olfattiva del cane, la dimensione ormonale del cane che è fondamentale. Cioè io posso cercare di creare, diciamo, un ponte tra due mondi, cioè aprire la soglia di un mondo che non è il nostro. Posso riuscire a spostare il punto di vista di un essere umano e renderlo meno antropocentrico. Saremo sempre antropocentrici, come il cane sarà sempre cinocentrico, però si può trovare veramente un punto di incontro, di coniugazione, di connessione profonda. Questo è quello che vorrei fare io. Per il resto, se mi chiedono di fare attacco e difesa, di fare agility, cioè, che secondo me sono tutte forme un po' di maltrattamento dell'animale, cioè non c'è, senza girarci troppo intorno. Io queste cose non le so fare. Cioè, se mi metti in un campo d'agility, mi dici fai fare il giro al cane, io non lo so fare. Cioè, sono onesta, non è il mio lavoro. Cioè, il mio lavoro è un'altra cosa. Ed è per questo, secondo me, che è importante che le figure rispettino la loro professionalità. Io quella cosa lì non la faccio. Uno, per motivi etici. Due, perché non la so semplicemente fare. Cioè, è molto semplice. Cioè, nel momento in cui io so. Perché ci sono stata che nei campi d'agility i cani vengono lasciati giorni senza mangiare, vengono chiusi in una gabbia perché siano più efficienti e corrono di più dietro al bocconcino per fare gli ostacoli. Io, sinceramente, è una cosa che a me non interessa fare. Non c'è relazione lì, capisci? Cioè, quando noi parliamo di relazione, che relazione c'è lì col cane?
No,
Cioè, il cane è una
certo.
macchina. Cane, è un oggetto che semplicemente deve farmi contento. Io l'ho fatta l'agility con la zia Winky, poverina. Lei era bravissima, era un genio dell'agility, cioè veramente, perché per un bocconcino la zia Winky avrebbe danzato anche le danze hawaiane. Okay? Però quando mi hanno detto no, ma la mettiamo nella gabbia così si spara di più, ho detto no,
No.
cane non lo mettete in gabbia. Mi sono scappata. E il punto è capire che cosa è giusto per te, capire che cosa tu vuoi da quella relazione, no? È un po' come capire come si vuole stare al mondo, cioè.
Certo.
Voglio stare al mondo da persona di un certo tipo, voglio stare al mondo di una persona di un altro tipo. La cosa importante per me però è la coerenza. Nel momento in cui io dico io sono un educatore, io faccio l'educatore, non
Sì,
faccio
non
l'addestratore.
fare l'addestratore, certo. Che intervista interessante questo punto di vista che non era molto chiaro, perché ovviamente noi come Radio Veghi diamo spazio a tutte le sfaccettature del mondo animalista antispecista, ma non siamo del settore, quindi fatichiamo proprio a capire certe differenze, certe sfumature. Quindi grazie per avercele chiarite. Grazie mille, Emanuela.
No, grazie a te per avermi dato questa possibilità, perché come ti avevo detto era un tema a cui tenevo molto e spero di essere stata chiara e spero che adesso le persone, soprattutto noi che abbiamo un certo tipo di mentalità, abbiamo un certo tipo di approccio all'animalità, abbiamo ben chiaro quali siano i nostri scopi con il cane, se ci sono degli scopi, intendo dire scopi positivi, che sono scopi di natura relazionale, ovviamente, perché il nostro vedere l'animale come soggetto significa rispettarlo in tutte le sue forme, in tutti i suoi desideri e avvantaggiarlo nella sua espressione. Quindi noi dobbiamo sempre essere, secondo me, dalla parte dell'educazione, non dell'addestramento. Ecco,
Certo.
questo volevo dire. E soprattutto, appunto, perché abbiamo capito la profondità che si cela dietro ogni animale, dietro ogni persona animale, ecco che allora è importante che questa sera quando guardiamo il nostro cane, domani mattina quando guardiamo il nostro cane, quando facciamo delle cose con il nostro cane, ci chiediamo se quella cosa rende felice il nostro cane o rende felice noi.
Ecco,
Perché tante
infatti.
volte facciamo delle cose che rendono felici noi, ma non il nostro cane, e pensiamo che rendano felici il nostro cane. Questo è molto pericoloso, proprio per noi, perché noi abbiamo questi sentimenti, abbiamo questa voglia di cura, abbiamo questa voglia di cambiare il mondo, di portarlo verso un'altra rotta. E quindi se non sappiamo vedere se il nostro in termini affettivi, non possessivi, cane sta bene o non sta bene, è già una grande falla di coerenza nei confronti di quello che stiamo facendo, della missione che stiamo vivendo e di che stiamo portando avanti come messaggio etico esistenziale.
Grazie, grazie Manuela, Manuela Macelloni per essere stata ancora su Radio Vegit. A presto Manuela, grazie.
Grazie a voi, grazie.